o sea que prima fue en el inicio de avance.
Allora, è praticamente tutto quello che farò da adesso in avanti riguarda come cose che mettiamo strutture al centro. Allora, le strutture al centro sono insiemi in cui è definita almeno una operazione. Allora, che cosa sono le operazioni? Perché si chiama struttura algebrica un insieme in cui ho un'operazione, devo sapere che cos'è un'operazione. Allora, col termine operazione si abbrevia quello che sarebbe in effetti operazione interna binaria, però siccome diciamo tratteremo sostanzialmente solo questo quasi, quando dico operazione intenderò operazione interna binaria. Le operazioni interne binarie sono particolari funzioni e sono funzioni che vanno da un insieme cartesiano x per x a x. Quindi, diciamo, invece di dire considero una funzione dall'insieme cartesiano x per x all'insieme x, dico considero un'operazione interna a x. Binaria perché il cartesiano che faccio è fatto da due, cioè non ho un cartesiano x per x per x per dire, non sarebbe un'operazione ternaria. Quelle che considero adesso sono operazioni binarie, cioè l'insieme di dominio, insieme in cui è data la funzione di partenza è x per x, l'insieme di arrivo è x, quindi non sono funzioni su x, perché l'insieme di partenza è una cosa diversa dall'insieme di arrivo. L'insieme di partenza è cartesiano, quindi è fatto da coppie di x, l'insieme di arrivo è fatto da elementi di x. Allora, questi tipi di funzioni vengono chiamate operazioni interne binarie. Allora, siccome l'operazione è una funzione, cosa succederà? Che quando io fisso un elemento del cartesiano, cioè una coppia di elementi di x, a questa coppia dovrà essere associato un solo elemento di x. Per tutto quello che è scritto qui, ad ogni coppia ordinata di elementi di x è associato un unico elemento di x. Allora, sono relazioni particolari, quindi come sapete spesso le cose particolari hanno una notazione, una rappresentazione più adatta a loro, per cui in questo caso, cioè per dire che l'elemento x1 x2 ha come corrispondente nella funzione l'elemento x3, invece di scrivere come facciamo normalmente x con 1, x2, freccetta, x3, oppure figi, x con 1, x con 2 uguale x3, si usa a scrivere x con 1, un segnetto x con 2 uguale x3. No, il segnetto varierà, adesso metto io un asterisco così. Invece di dire che x con 3 è il corrispondente della coppia x con 1 e x con 2, si usa dire x con 3 è il risultato dell'operazione segnetto applicata ai elementi x con 1 e x con 2. Ah, allora c'è da ingrandire quella, ecco questo qui, ecco, perché queste sono ancora, dunque eravamo arrivati in questa situazione, adesso queste operazioni le faccio partire da qui ovviamente, non da qui, perché non sono operazioni da x a x, ma sono operazioni dall'insieme x e x per x a un insieme che è diverso perché è x. Quindi diciamo da qui arriviamo alle operazioni interne di x. Allora qui c'è un altro modo di parlare, c'è la segnetto, è un'operazione interna di X, si usa anche dire che X è un insieme chiuso rispetto all'operazione stessa.
Cioè si usa la parola chiuso rispetto all'operazione.
Un insieme chiuso rispetto a un'operazione quando inizia data l'operazione stessa, cioè un modo di parlare. Allora, io lì ho fatto la stelletta, però naturalmente invece della stelletta ci sono tanti altri segnali che vengono usati. Quadratino, cappuccino, di seguito, molto spesso segno più, segno puntino. Allora, siccome io adesso dovrò raccontare delle cose in generale, devo scegliere un segno per indicare l'operazione. Allora, il più comodo di tutti questi segni, così lì è puntino. E allora io userò il segno puntino, che però non c'entra niente con la moltiplicazione dei numeri, perché io adesso l'insieme I potrebbe essere l'insieme di banchi, e quindi puntino non è per dei numeri, è un segnetto che dice che io sto considerando una funzione dalle coppie di banchi a banco. Allora, il segno per simbolico, quando io racconto delle cose, l'esempio ci insegno puntino, per esempio, il segno che viene usato nel per, si dice che faccio la trattazione in notazione moltiplicativa, perché il segno che uso è quello del per. Vedremo che poi tra un po' dovremo cambiare notazione e fare notazione additiva, allora vuol dire che l'operazione la vincerò, lo segno più, e sarà una cosa generica, ma sarà così. Adesso cominciamo a farla col segnetto che è più corto. Quindi allora adesso per raccontare le cose in generale, io dirò che ho un insieme X con una operazione interna in aria, non so se è inteso di solito interna in aria, non lo dico, quindi segnerò così X col puntino.
Cioè, per dire, avevamo già incontrato un segno simile quando facevamo per dire X con una roba e una relazione d'ordine, dicevamo questo un segno ordinato, perché se consideravamo insieme X con la relazione roba, cioè il segno si vede che sono simile. Adesso prendo un insieme X con l'operazione puntino, che è la funzione da esperienza X,
che ha una struttura algebrica, un insieme in cui è considerata almeno un'operazione, perché poi potremo fare strutture algebriche in cui invece di considerare una sola operazione ne considereremo varie. Allora, cominciamo a imparare un po' di cose che si usano a fare quando abbiamo insieme un'operazione interna di aria. Allora, la prima cosa che si va a vedere quando uno ha un'operazione interna di aria è se vale quella che è chiamata la proprietà associativa. La proprietà associativa dice che io ho lo stesso risultato facendo i conti come sono indicati qui o facendoli come sono indicati dall'altra parte dell'uguale.
Allora, quello che sta a sinistra dell'uguale vuol dire che io devo fare che cosa? Prendere la coppia YZ e andare a vedere chi è il risultato secondo l'operazione della YZ, cioè quello che viene indicato con Y puntino Z, cioè il risultato facendo Y. Questo qui sarà un elemento di X, quindi io posso poi fare la coppia X, YZ e vedere il risultato secondo la mia funzione di questa coppia. Quindi fare quello che è X per Y per Z. Quindi, prendo un Y, prendo un Z, vado a vedere che è il risultato, sarà un elemento di X, prendo X, faccio il risultato con X, e quello che viene messo qua. Diverrà un certo elemento di X. C'è scritto che lì è la stessa cosa di quello che si ottiene facendo invece un altro lavoro, che prendere prima l'X e Y e fare il risultato, che è il corrispondente all'X. si accoppia con Z e si fa vedere chi viene il risultato. Quindi i lavori fatti a destra dell'uguale sinistra sono diversi. Se vengono uguali si dice che l'operazione ha la proprietà successiva. Allora, questo è fondamentale perché se io non ho la proprietà associativa per un'operazione, sono costretta a mettere le parentesi quando io devo fare accoppiamenti in un oggetto all'altro, perché dipende dall'ordine in cui io faccio gli accoppiamenti. Se c'è la proprietà associativa, invece, è vedi che comunque io metto le parentesi, il risultato è sempre uguale. Quindi, quando io ho un'operazione associativa che ha la proprietà associativa, io posso scrivere i prodotti, cioè che ho detto che l'operazione era già scelta, il risultato che ha prodotto, senza indicare quali sono le parentesi. Dove sono messe le parentesi? Quindi la proprietà associativa è quella che consente di scrivere operazioni fatte utilizzando vari elementi senza dover mettere la possibilità delle parentesi. Guardate che non fa cambiare l'ordine in cui vengono messi gli elementi, vedete il primo X, il secondo X, la rappresentazione anche nella seconda parte, cioè sono le parentesi che si muovono, non l'ordine in cui vengono le parentesi. Quello che consente invece di cambiare l'ordine in cui vengono presi gli elementi è quella che si chiama la proprietà commutativa. Ecco la scritta sotto, cioè l'operazione ha la proprietà commutativa quando il risultato dell'x per y è la stessa cosa dell'y per x. A priori non è detto, perché io quando prendo la coppia xy e vado a vedere chi è associato, posso avere un elemento diverso da quello che associo prendendo la coppia xy. Poi si parla di elementi del potenti. Elementi del potenti sono quelli per cui quando io prendo questo elemento e lo opero con se stesso, mi viene lo stesso elemento. Allora, un elemento si chiama del potente quando la mia operazione, cioè la mia funzione, alla coppia e l'operazione è una funzione, quindi io devo prendere e associargli, secondo l'operazione, un elemento. L'elemento lo chiamo del potente quando la coppia e è associato E.
Alla coppia associato
diciamo la coppia è fatta, cioè, se io dico alla coppia associo se stesso sembra che la coppia io associo alla coppia, non è tanto chiaro che direi una coppia fatta da E con E intanto da elementi identici che hanno lo stesso elemento che prende in considerazione, cioè, la coppia 1-1 deve essere associato 1 perché è 1 divide il potente. Allora, poi dunque ci sono degli elementi particolari che si trovano in generale in una struttura algebrica, che si possono trovare. Sono intanto quello che si chiama l'elemento neutro della struttura. Allora, l'elemento neutro della struttura algebrica, come pure l'elemento zero della struttura. Insisto su questo perché dopo invece ci sarà una cosa diversa. Allora, quando un elemento si dice che è elemento neutro della struttura, quando questo elemento è tale che è accoppiato con x, cioè u per oppure accoppiato la coppia presa x u, quindi girata, da x, qualunque sia x. Allora, se un elemento u verifica quella condizione, per ogni elemento x, si chiama elemento neutro della struttura. Nel caso del prodotto di numeri è il numero 1. Allora, questo elemento neutro lo si chiama anche unità simbolica. storica, perché proprio, diciamo, nel prodotto di numeri è il numero 1 in Italia. Mentre quello che è chiamato elemento zero della struttura, che è questo qui, è un elemento che funziona in quella maniera. Z per x, cioè z è l'elemento zero della struttura, quando z per x è uguale a x per z è uguale a z, per ogni x appartenente a z. Allora, il nome elemento zero, o zero simbolico della struttura, deriva dal fatto che quando quell'operazione è per i numeri, il codice che funziona così è il numero zero. Nel caso dei numeri. Allora, si fa vedere, in fretta, chi lo vuole leggere lo legga, che l'elemento neutro, se c'è, potrebbe non esserci, se c'è, è unico, cioè non è possibile trovare in una struttura due elementi che siano neutri. Quindi, se ne posso trovare nessuno, al massimo uno. Verrà indicato questo qui se c'è con simbolo 1, proprio perché abbiamo la notazione moltiplicativa e quindi il numero 1 funziona così nel per i numeri, per cui si usa il simbolo 1, che è uno simbolo naturalmente. Come pure l'elemento 0, se esiste anche questo qui, è unico, potrebbe non esserci, se c'è viene indicato con simbolo 0, che è uno 0 simbolo. Quindi l'elemento neutro e l'elemento zero, cioè l'uno simbolico e lo zero simbolico, sono elementi particolari della struttura. Adesso invece si usa a considerare anche altre cose di questo tipo. Noi le facciamo soltanto nel caso in cui la nostra struttura sia associativa. Che in questo caso vengono proprietà particolari. E consideriamo struttura associativa con elemento neutro. Quindi quello che vi dico adesso riguarda non le strutture in generale, ma quelle associative in cui c'è l'elemento neutro. Allora si definisce l'inverso di un elemento. Allora adesso io prendo un elemento della struttura e vado a vedere se questo elemento ha quello che si dice l'inverso dell'elemento, quindi non è più un concetto l'inverso della struttura, ma è legato a ogni elemento. Cioè mentre l'elemento neutro e lo zero sono per la struttura, perché devono verificare quella condizione per ogni x, il concetto di elemento inverso è di un elemento. Allora, si dice che l'y è elemento inverso di x quando y per x ci dà l'elemento neutro e così pure x per y ci dà l'elemento neutro. Sì. Sì, ancora stiamo considerando.
Sì, però nel programma no, se non ricordo quale funzione inverso.
Adesso?
Vabbè, sono rimasto male adesso. Che abbiamo visto le strutture, quindi
Da qui davanti per tutto il corso considereremo strutture. No, la definizione è diversa. Allora, quello che volevo mettere in evidenza era che nella parola diverso si riferisce a un elemento. La parola elemento neutro si riferisce alla struttura. Cioè, capito la differenza? Ecco, l'elemento neutro è un particolare elemento della struttura, che ne dirò che cosa. Quando io parlo di inverso, invece, è inverso di un elemento. Quindi io dico che y è inverso dell'elemento x quando y per x fa 1, cioè sopra quello lì. Allora, un elemento potrebbe non avere inverso, se ce l'ha è uno solo, perché in teoria uno qui dice potrei avere due y
che sono tutte e due inverti di x che moltiplicati per x mi danno l'elemento neutro. Invece si dimostra che se la struttura è associativa, qui ci sono i due coefficienti che si vogliono, l'elemento inverso di x, se c'è, è uno solo. Che simbolo si userà per l'elemento inverso di x? Come abbiamo detto, l'elemento inverso di x, se c'è, lo chiamiamo x alla meno 1. E l'elemento si dice, cioè se x ha l'inverso si dice che x è un elemento invertibile. Se x ha inverso, verrà indicato con questo simbolo, e l'x si dice che è invertibile, cioè ha l'inverso. In una struttura ci potranno essere elementi invertibili e elementi non invertibili. Ripeto, è chiaro che per poter parlare di elemento invertibile più o meno devo avere una struttura che ha l'uno, perché se non ha l'uno non posso andare a cercare un elemento a l'uno. E l'ho fatto nel caso associativo perché nel caso associativo se c'è l'inverso è unico, se invece non ho la proprietà associativa in una struttura potrei avere degli elementi che hanno tanti inversi. Potrebbero avere adesso nella sinistra una confusione più complicata, ma siamo in casi di questo genere. Questa è un'osservazione che vale la pena perché è in evidenza perché evita corsi inutili. Allora, noi abbiamo definito che cos'è un elemento invertibile. Sappiamo che cosa vuol dire un elemento invertibile. Allora ci domandiamo, ci potranno essere elementi che sono idempotenti e invertibili? Allora si fa vedere che se un elemento è idempotente e invertibile è costretto ad essere l'elemento neutro. Quindi l'unico elemento che può essere sia idempotente che invertibile è l'elemento neutro. Cioè gli altri elementi o non sono né idempotenti né invertibili, se sono idempotenti non sono invertibili e viceversa. Quindi ce n'è uno solo che è sia idempotente che invertibile. Ed è l'elemento neutro. Quindi per esempio. Diciamo che l'elemento 1 è sicuramente sia invertibile che idempotente. Perché? Perché se lei fa 1 per 1, siccome l'1 ha la proprietà che 1 per x fa sempre x per ogni x, quando faccio 1 per 1 devo avere 1. Quindi da qui leggo che è invertibile. È anche invertibile perché, allora, come faccio a sapere se l'1 è invertibile? Devo sapere se riesco a trovare un elemento, tale che 1 per questo elemento mi dà l'elemento neutro si fa 1. Allora, c'è un elemento che operando così mi dà 1, è 1, e quindi anche posso scrivere che l'inverso di 1 è 1. Quindi l'1 è un elemento invertibile e ha come inverso 1. L'1 è pure un elemento idempotente ed è l'unico elemento di una struttura associativa che è contemporaneamente idempotente e invertibile. Per esempio lo 0, allora se noi prendiamo lo 0, è idempotente questa domanda, cioè 0 per 0. Allora, lo 0 aveva questa proprietà, zeta per x deve fare zeta, se volete scritto col simbolo, 0 per un x qualunque fa 0, e quindi 0 per 0 fa 0. Quindi da qui leggo che lo 0 è idempotente. Se vale quello che vi ho scritto, lo 0 non sarà invertibile, cosa che è vera, perché io cosa dovrei fare? Trovare un elemento che mi dà l'elemento neutro. Ma 0, proprio perché è 0, quindi 0 per qualunque cosa, ma sempre 0, non può essere 1. A meno che, c'è qualcuno che mi dice a meno che...
Abbiamo detto potere.
consideriamo la visione. Questa non deve essere generica. E lui dice, vabbè, io prendo come caso particolare la visione di numeri. Ma allora non è più zero. Allora, lo zero è la visione di numeri. Funziona da elemento neutro, ma non funziona da zero. Perché? Perché la sua... Allora, zero sarebbe più qualunque coso dovrebbe fare zero. Ma zero più qualunque cosa non fa zero. Adesso c'è un po' per vedere. Quindi, lo zero nella somma di numeri funziona da elemento neutro, ma non funziona da zero. Sì, cioè del contrario, che se usate più, cioè, perché questi nomi che io vi do sono i nomi legati all'operazione che si chiama per. Se io prendo un'operazione che non si chiama per, allora vengo fuori queste contraddizioni, cioè perché i nomi imparati non sono più quelli legati a questo.
No, la mia domanda comunque tutto si risponde dal mio cuore per dire che lo zero non è, non può mai essere uno. C'è la situazione, se volete, del genere in cui effettivamente lo zero è uno sulla stessa cosa. Quando l'insieme è fatto da un solo elemento. Se magari l'insieme è fatto da un solo elemento.
E come fa? Non trattiamo mica coppie.
L'unica cosa che possiamo fare è cos'è? E quindi l'unica cosa che io farei è la macchina, quindi diciamo l'unico modo che io posso fare quando sono solo eletto è quello così. Allora qui leggo che l'elemento è potente, leggo che è zero, leggo che è uno, questo A è tutto quello che volete, è l'unico cosa che fare è la stessa. Però siamo al caso in cui l'insieme è un po' speciale. Questo invece è un concetto che riguarda le strutture che hanno lo zero simbolico. Quindi il concetto di inverso di un elemento riguarda le strutture che hanno l'elemento nero. Il concetto invece che vi do adesso riguarda le strutture che hanno lo zero simbolico. Il concetto è quello di divisore dello zero, cioè un elemento che non è zero chiama divisore dello zero. Quando esiste un altro elemento diverso da zero, salve che y per y fa zero, oppure y per x fa zero. È una bella barra, l'abbiamo già incontrata, per esempio. Per esempio per adesso lasciamo fare, dopo vediamo. Due parole anche su altri nomi che vengono, o simboli che vengono usati. Allora, se io ho una struttura associativa, quindi le parentesi posso non metterle, se io devo fare, invece di scrivere A per A, scrivo A alla terza, quindi il simbolo A alla terza indica A per A per A. Il simbolo A alla meno 2 invece, per esempio, indica A alla meno 1 per A alla meno 1. Io, ovviamente il simbolo A alla meno 2 lo potrò usare per gli elementi che hanno l'inverso, lo potrei fare A alla meno 1 che è l'inverso di A, per l'inverso di A, se A non ha l'inverso non posso scrivere A alla meno 2. Quindi queste qui sono notazioni per dire quando voi incontrate una terza vuol dire A per A per A. Attenti a quelle guaglianze di che vengo fuori, cioè se io ho due elementi A B, faccio il prodotto, cioè il risultato dell'operazione di A con B, vado a cercare l'inverso, e questo inverso risulta essere B alla meno 1 per A alla meno 1, B alla meno 1 per A alla meno 1, qua è scritto a B.
poi B, di qua è scritto prima B e poi A.
Quindi è importante il...
Ed è l'ordine sì, perché ho detto che la proprietà commutativa può anche non valere, e quindi di scrivere sia la meno 1 per A alla meno 1, ma cosa diventa che scrivere alla meno 1 per B alla meno 1. E il verso di AB non è alla meno 1 via alla meno 1 come scritto lo definisce, perché se io prendo AB per fare l'inverso, cosa devo fare? Moltiplicare per qualcosa in modo che diventa 1. Se io prendo B alla meno 1 alla meno 1, va bene, perché è associativa la cosa, e quindi B per B alla meno 1 farà 1. A per 1, se uno è l'elemento neutro, fa A. Se A alla meno 1 è l'inverso di A, questo è 1. Quindi, se io parto da B e gli metto vicino questo elemento, puntino questa teoria del dimentico, quello che succede è effettivamente che l'elemento B alla meno 1 alla meno 1 funziona da inverso per l'elemento, ma è B alla meno 1 per A alla meno 1, e se voi mettete prima l'A e B qui non fate per niente, perché non potete spostare se non avete la possibilità commutativa, e quindi faremo conto che fai sbagliate, vedete anche le tangenti dei conti, i numeri, se fai A per B al quadrato, cosa vuol dire? Vuol dire A per B per A per B, che non è di solito A2 per B2, perché per poter fare A2, che vuol dire A per A per B, io devo poter mettere questo qui vicino, se non ho se due elementi non li posso girare, non ho la proprietà commutativa, può capitare che B per A è A per B è 7. E quindi quando avete A per B al quadrato è A per B per A per B e non A2 di 2 di solito. Allora, questi sono un po' di nomi, adesso facciamo esempi. Dunque, no, ancora mi fai un po' di nomi per abbreviare queste cose. Ah. Allora, si usano un po' di nomi che abbreviano per dire che io ho una struttura che ha un'operazione interna associativa, dico semigruppo. Quindi la parola semigruppo vuol dire che io ho un insieme X in cui ho un'operazione interna binaria e questa operazione interna binaria è associativa. Quindi di tutte queste parole dico semigruppo. Invece di dire semigruppo con l'elemento neutro o l'elemento invertibile, quindi per la stessa parola, perché allora vuol dire che ho un insieme con un'operazione interna associativa, c'è l'elemento neutro o l'elemento invertibile, invece di dirsi piuttosto pratico, dico un gruppo. Ha solo la proprietà associativa e operazione interna. Ci deve essere un'operazione interna associativa, niente altro. Cioè, poi i nomi che ne sono tantissimi, ma sono così, mi sono fatto per abbreviare un po' le cose. Semireticolo è un'altra parola che avrei un sacco di cose, perché allora, semireticolo vuol dire semigruppo, quindi insieme con operazione interna binaria associativa, in più commutativa, in più ogni elemento interpotente. Quindi invece di dire un insieme con un'operazione interna binaria associativa, commutativa, con ogni elemento interpotente, dico un semireticolo. Reticolo è la due di operazione, quindi per adesso non
stanno.
Uno fa un disegnino per dire che le strutture, quando dico che ho una struttura algebrica vuol dire che ho un'operazione interna binaria e può non avere nessuna proprietà. Quindi i semigruppi saranno un pezzo
certo, perché qui ci chiedo in più che è la proprietà associativa, quindi siccome ci sarà quelle non associative, sarà una parte. I gruppi sono un caso particolare di semigruppi, quindi sarà un pezzo. I semireticoli anche loro sono un pezzo di semigruppi, perché il semigruppo, vedete, sia il gruppo che il semigruppo. Ci sono delle strutture che sono sia gruppi che semigruppi? Allora, guardate un po', nel gruppo ogni elemento è invertibile, nel semireticolo ogni elemento è idempotente. Siccome vi ho fatto notare prima che idempotente e invertibile sono un po' in contraddizione, diciamo, per poter avere elementi che siano sia invertibili che idempotenti, devo avere un solo elemento, che è l'elemento neutro. E quindi devo avere quella struttura fatta con un elemento solo, insieme con un elemento solo, e l'operazione A per A uguale ad A. Quindi l'unica struttura che è sia semireticolo che gruppo è una struttura che è un insieme con un solo elemento, e l'operazione A per A uguale ad A. Okay, in un caso devo avere gli elementi idempotenti, nell'altro devo avere gli elementi invertibili, e due concetti sono l'unico elemento che può essere sia idempotente che invertibile, è quello. Allora, l'unico elemento idempotente invertibile è 1, l'avevamo già messo in evidenza, ecco, di conseguenza, quando voi avrete trovato per dire che avete una struttura di un gruppo, non ci saranno elementi del potenti, diversi dall'elemento neutro, quindi sarà inutile andare a cercarli. Così pure in un gruppo non potrete avere lo zero simbolico, perché lo zero simbolico è idempotente. Quindi se voi avete scoperto che la struttura è un gruppo, lo zero non lo dovete avere. Allora, noi adesso facciamo un po' di esempi. Allora, cominciamo con i numeri reali. Allora, di cosa c'è scritto? C'è scritto R, quindi numeri reali, virgola più. E sotto al chiuso vedo una presenza per dire usuale somma di reali. Quindi il momento che sto considerando i numeri reali e li prendo come operazione, se andrà bene, la somma di numeri reali di un parametro piccolo. Allora, mi domando se i reali con il più sono una struttura algebrica e se sì, che tipo di proprietà ci sono. Cominciamo intanto prima di tutto a capire se effettivamente io ho scritto una struttura algebrica, cioè se il più è un'operazione interna. Quindi se è vero che prendo comunque due numeri reali, quel numero reale che io ottengo facendo la somma che ho imparato da piccolo esiste ed è unico, cioè che deve essere una funzione. Ecco, quindi prendo due numeri reali, P più Y esiste sempre ed è uno solo. Perché imparato da piccoli che sì, con due numeri reali la somma siete sempre fatta e il risultato è il nostro. Quindi la somma imparata da piccoli con numeri reali è effettivamente un'operazione. Che è pure associativa, perché avete imparato da piccoli che la somma di numeri reali ha una proprietà associativa. È pure commutativa, perché da piccoli vi ha insegnato che fate A più B o B più A con numeri reali e lo stesso risultato. E quindi è un'operazione interna associativa e commutativa. Quindi già possiamo dire un semigruppo commutativo. Poi, esiste l'elemento neutro. Esiste l'elemento neutro. Allora, l'elemento neutro è un elemento, che ho parlato prima, allora l'elemento neutro cosa deve fare? Deve essere tale che quando io faccio x più quello lì che è il mio elemento neutro, diciamo, deve venirmi x qualunque sia x.
Quindi 0.
È il numero 0. Quindi l'elemento
elemento dentro della somma di numeri reali è il numero 0. Quindi se volete che quella scrittura lì, l'uno simbolico della struttura R più è il numero 0. Allora, esiste l'elemento neutro? Vado a vedere se gli elementi sono invertibili o no. Cioè l'elemento neutro mi posso chiedere se un elemento è invertibile o no. Allora, io mi prendo un numero reale X, siamo a 102, per fissare, perché è invertibile, cosa deve succedere? Che io devo trovare un numero reale, tale che quando lo opero con radice di 2, quindi nel mio caso faccio il più, devo ottenere l'unità, l'elemento, l'uno simbolico, che nel mio caso è il numero 0. Allora, prendo radice di 2, per esempio, riesco a trovarne uno che non manca di dare il numero 0?
Sì.
E me è radice di 2. Quindi, la radice di 2 è un elemento invertibile. Sarà invertibile solo la radice di 2 o sarà invertibile anche 3? Prendo meno 3. Sarà invertibile anche il meno 2? In generale, se io prendo in generale che è il suo inverso simbolico, è meno X. Quindi la scrittura X alla meno 1 simbolico è il numero meno X. Quindi 2 alla meno 1 inverso simbolico è meno 2. Allora, associativa. Commutativa, esiste l'elemento neutro, ogni elemento è invertibile, quindi è un gruppo commutativo. Fate cercare se è lo 0, no? Perché se è un gruppo abbiamo detto che non ci sarà lo 0. Vado a vedere se ci sono elementi depotenti, è inutile perché non li troverò. D'altronde, elementi depotenti cosa vorrebbe dire? Che x più x è uguale a x. Che vorrebbe dire che x è uguale a 0, ma 0 è l'elemento neutro, se era l'unico che poteva essere. Quindi l'unico elemento del potente è l'elemento centro, che è il nostro caso di 0. Allora, questo discorso io l'ho fatto con l'R più, ovviamente voi potete prendere altri tipi di numeri e prendere col più. Io qui ho fatto, per esempio, il Q col meno. Da piccoli ci hanno insegnato che ci sono quattro operazioni, più meno il per diviso. Allora, facciamo il Q col meno. Allora, più è vero che è un'operazione, ci dà come struttura un gruppo commutativo. Q meno, prendo il numero razionale, ma potrei prendere anche con te, insomma, niente, fatto qualcuno, ma ovviamente. Q meno è una struttura, sì, perché prendi due numeri razionali qualunque, esiste ed è unico. Allora, prendo un y razionale, y, lo trovo sempre in uno solo? Sì, prendo due numeri razionali qualunque, il meno y è sempre un unico numero razionale. Quindi è un'operazione interna, meno. Però non è associativa. Perché non è associativa? Perché per verificare la proprietà associativa cosa devo fare? X meno Y meno Z dovrebbe essere uguale a X meno Y meno Z. Diciamo con impostazione. Allora, in generale la scelta è così. X per Y per Z uguale a X per X per Y per Z. Ecco, la mia operazione non si chiama puntino, ma si chiama meno, quindi si potrà prendere meno, invece. Quindi l'uguaglianza dovrebbe essere questa, qualunque siano gli interi razionali. E se ci state benissimo che non è vera questa, perché questa è un X meno Y più Z. Mentre quella di cui vuol dire il meno meno Z, basta prendere Z, X uguale a 0, Y uguale a 0 e Z uguale a 5, X qui avete il 5, sì, la legge della 5. Quindi è un'operazione meno, ma non è un'associativa, quindi meno sarà una di quelle che non studiamo. Zeta diviso, da piccoli ci hanno detto che le operazioni sono 4, quindi c'è anche il diviso. Il diviso in zeta è un'operazione? Prendi due numeri interi, dovrai trovare il risultato facendo la divisione.
No,
perché io prendo 5, prendo 3, 5 diviso 3, farà che da piccoli non è intero. Quindi il diviso non è un'operazione. Il FER non è fatto così. Provate a vedere, cioè adesso qui ho fatto qualcuno dei numeri, voi provate qualcuno di quelli che io non ho fatto, cambiando insieme i numeri o cambiando le operazioni. Naturalmente uno invece potrebbe avere quella roba qui, che adesso qui si chiama stelletta perché non è una roba usuale, e dico che prendo i numeri interi, per esempio, e mi invento quella roba qui, a stelletta b uguale 2a più b. Ho dato un'operazione su questa cosa, operazione che dobbiamo provare, che prendi due numeri interi qualunque, a stelletta b costruito secondo quello che c'è scritto lì, esiste ed è unico. È vero che prendo a b interi, esiste ed è unico, intero 2a più b. Quindi la e B dovrà così ed è così intero ed è uno solo. Quindi quella lì è un'operazione. Che però non è associativa. Giusto che non è associativa perché... Allora, la prova da fare è A stelletta B stelletta C dovrebbe venire uguale ad A stelletta B stelletta C. Allora, fare A stelletta B cosa vuol dire fare? Ditemi voi. 2A più B. Stelletta C vuol dire fare?
2C.
No?
No. Uguale A più B.
2 per 2A più B, cioè 2 primo, più il secondo. Allora, di quale è questa cosa? Adesso vediamo quello che diciamo qua. Quindi A stelletta, B stelletta C, che vuol dire 2B più C. Questo è 2A più 2B più C. Guardate, questo è questo, non si fa. Poi c'è 4A più C e di qua. E quindi è un'operazione con la stelletta lì, ma non è associativa e quindi a noi non interessa.
Ho perso?
Sì.
Allora, quando ho fatto la stelletta C, mi sono perso cosa ho detto.
Quello? Sì. Allora, qui da questo elemento è stelletta C.
Ok.
Fare un elemento, stelletta un altro, cosa vuol dire? Prendere il primo, moltiplicarlo.
Ah, devo fare sempre. Ok. L'ho persa, l'avevo persa.
È un'associazione fatta in una certa maniera. Cioè di stellette le potete inventare come volete. Quando scrivo 2A nei interi, quando scrivo 2A negli interi vuol dire che prendo il mio 2A, ma con 3, eccetera.
capisco perché dici. Andavo in crisi. Cioè, come ho appena capito. Ah, ok. Ok.
5
per 5. Questo è 10 più 5.
E quindi 5 non è l'impotenza. 5 è
la città, no?
5 non è l'impotenza.
Sono commutative,
qual è il presente della commutativa?
La stelletta che gli ho fatto io.
No, perché se faccio A, no, stelletta B, faccio 2A più B. Se faccio B, stelletta A, faccio 2B più A, che è una cosa diversa. Allora, poi, allora, numeri, che ve le inventate, provate e vedete un po' che tipo di proprietà ci sono. Poi adesso qua c'è una pagina di polinomi.
Allora, sui polinomi, diciamo, le cose che dobbiamo fare abituali sono la somma di polinomi e il prodotto di polinomi. La somma non ve l'ho scritta io e quindi ve la analizzate voi.
Il prodotto, io vi ho dato così due cose, proviamo a vedere se funziona quello che ho scritto. Allora, lì c'ho i polinomi reali, usuale prodotto di polinomi, cioè vuol dire che io considero quella roba che ho imparato fatto da piccolo con polinomi, prodotto di polinomi. Mi domando se quella cosa lì è una struttura, se sì, che tipo di struttura è. Allora, prima cosa devo vedere se prendi due qualunque polinomi, faccio il lavoro indicato lì, cioè il prodotto imparato da piccoli, ottengo uno e un solo polinomio. Prendi due polinomi, potete moltiplicare secondo la regola che avete imparato e vi viene sempre un solo polinomio. Quindi è un'operazione interna. È vero che è associativo il prodotto di polinomi? E quando eravate piccoli vi hanno detto che è vero, ma detto pure che è vera la proprietà commutativa. Se fate un polinomio per un altro, secondo questo libro è risultato lo stesso. Quindi è commutativo. Ho scritto che c'è sia lo zero simbolico che l'uno simbolico, cioè c'è sia l'elemento neutro che lo zero. Allora, l'uno simbolico chi sarà? Allora, l'uno simbolico è l'elemento neutro, cioè l'elemento che operare in forma impossibile qualunque mi lascia il polinomio come era prima, che è un polinomio 1, polinomio 1. E ho scritto che c'è anche lo zero simbolico. Allora, lo zero simbolico è quello che appiattisce tutto, cioè quando prendete lo zero simbolico e lo accoppiate in questo campo di polinomio, vi deve venire lo zero simbolico, che è il polinomio zero. Quindi questo è un semigruppo commutativo con zero e uno. Se ho scritto che non è un gruppo, ve lo dite subito, perché non è un gruppo? Perché se ha lo zero e se ha lo zero non può essere un gruppo, d'altronde diciamo vuol dire, ma non mi sono accorta di questo, ma non essere un gruppo non deve succedere, perché deve esistere qualche elemento che non è invertibile, cioè che non ha l'inverso. Ma ci sono dei polinomi che non hanno l'inverso? Allora, l'inverso di un polinomio cosa farà? Un polinomio che è moltiplicato per quello di partenza si dà l'elemento neutro, che è il polinomio 1. Quindi io dovrei prendere per esempio il più 1. Sarà invertibile? Allora, per essere invertibile, quando io prendo il più 1, devo trovare un altro polinomio, che è un peraltro, nello stesso caso, un peraltro di polinomi, mi dà un elemento neutro, che è l'elemento di polinomio 1. Prendi il più 1, trovo un polinomio moltiplicato per n da 1?
Sì.
Yes. Allora, 1 fratto di più 1 è un polinomio?
No.
Questo non è un polinomio. quindi quella cosa qui, via. Nessun polinomio moltiplicato per C quindi da 1. E quando voi moltiplicate con un polinomio, quindi viene una cosa che ha grado maggiore o uguale a 1. Quindi non può essere 1 che invece ha grado 0. Quindi C1 è un polinomio che non è invertibile. Guardate che basta un elemento non invertibile per dire che non ha voluto. Lo 0 non è invertibile, ci sono però dei polinomi invertibili. Cioè di più uno no, ma magari ci possono essere dei polinomi invertibili. L'uno è vincere nel problema che sono stati invertibile, il giusto, poi un altro, o solo uno.
Tutti
i polinomi erano 3, il 3 è invertibile, perché per vedere il polinomio è un vertice.
E sono solo quelli però, eh?
Allora, non è un gruppo, ha lo zero, quindi ha senso andare a vedere se ci sono i divisori dello zero. Allora, lo zero abbiamo detto è fuori dallo zero, perché ci sia i divisori dello zero, io devo trovare polinomi diversi da zero, che moltiplicati tra di loro mi danno lo zero. È possibile con due polinomi diversi da zero ottenere lo zero? No, quindi infatti questo è un semigruppo, non è un gruppo e non ha un gruppo. Questo qui. Allora, adesso prendo non tutti i polinomi, ma prendo i polinomi di grado 2. Quindi non sono tutti i polinomi in x reali, ma sono i polinomi di grado 2. Prendo come cosa, voglio vedere se è un'operazione, la somma uguale di polinomi. Allora, questo x con la somma uguale di polinomi è una struttura? Cosa dovrei vedere per essere una struttura? Se prendi due qualunque polinomi di grado 2, quando faccio la somma tengo sempre uno e non solo polinomio di grado 2. No, come vedete, dice l'esempio, se io prendo il polinomio meno di 2 più 1, che è di grado 2, prendo il polinomio di 2, questi sono due polinomi di grado 2, quando faccio la somma il risultato non è un polinomio di grado 2. Allora, non è un'operazione interna, quindi l'x polinomio di grado 2 con la usuale somma di polinomi non è una struttura. Deve essere nel mio insieme. Cioè, la mia domanda è chi era col più
cosa c'è?
Meno di 2, meno di 2 è un polinomio di grado 2, quindi x più, cioè come con x intendo i polinomi di grado 2, non è una struttura diversa, perché è va bene che x più è interno a questo insieme, cioè x non è chiuso per un grado uguale, non rispetto a questa operazione, perché può capitare che la somma di due elementi di x non sia un elemento di x. Mentre invece quello che c'è sotto è un gruppo commutativo e magari tutte le prove le fate voi, questa volta non ho preso i polinomi di grado 2, ma ho preso i polinomi di grado minore di 2.
Ma minore di 2?
Minore uguale a 2.
Somma di
polinomi. E stavolta è una struttura, perché quando fate la somma di due polinomi di grado minore uguale a 2, il risultato è ancora un polinomio di grado minore uguale a 2, quindi operazione interna. Dopodiché ho scritto che è un gruppo commutativo, quindi dovrete verificare che vale la proprietà associativa, vale la proprietà commutativa, esiste l'elemento neutro, ci sarà l'elemento neutro.
Nella somma?
La somma il
polinomio 0.
Il polinomio 0, che è il grado minore uguale a 2, esiste per ogni elemento l'inverso simbolico. E sono avanti, perché qui sono esercizi, diciamo, un po' di vedere.
cambiamo e diamo matrice.
Sono molto popolare.
Non sono molto popolare. Per esempio, la somma di matrici. Matrice reale di tutti i tipi. La somma è un'operazione interna. Tutti i tipi. Una 3 per 2, una 4 per 5, una. Sì. Ma chi lei non sa? Che vi do una tutte le matrici.
Ah no, ah no.
Non è una struttura. Se prendo le matrici, per esempio, 3 per 2 e l'operazione più, allora in questo caso andrebbe bene. Se faccio la matrici 3 per 2, operazione righe per colonne, no, non lo so fare. Allora. Io invece che cosa ho messo? Ho messo le matrici quadrate di ordine 2 con l'usuale somma di matrici. E queste vi ho detto che è un gruppo commutativo. Diciamo, completate un po' voi, perché io vorrei invece fare un po' bene questo. Stavolta non ho preso tutte le matrici d'ordine 2, ma ho preso le matrici che sono fatte in quella maniera lì. Cioè c'è due zeri nella seconda colonna, hanno albi che non sono reali ma sono interi. Prendo come operazione che devo vedere se va bene l'usuale somma di matrici. Mi domando se quella cosa lì è una struttura e qualche tipo di cosa è. Allora, io ho scritto che il più è un gruppo commutativo. Che cosa ho dovuto verificare? Ecco, state attenti a questo pallino verde molto grosso, perché questo pallino che dimenticate è un pallone. Allora, io sto vedendo l'operazione interna. Interna di un insieme. Ho già fatto quelli fuori nomi, ma adesso mi prendo per la matrice, questo ragionamento. Cioè cosa devo fare? Prendere due matrici di quel tipo, fargli quello che è indicato, con lo strumento guarda la luce, e vedere se viene ancora una matrice di quel tipo. Quindi, io prendo una AB 00 con AB interi, ne ho presa un'altra che sarà un CD 00, quindi non dovete mettere AB ancora perché la seconda potrebbe avere degli elementi diversi dalla prima, fare quello che è indicato come eventuale operazione e vedere se il risultato è ancora un elemento del vostro tipo, perché l'operazione deve essere in X, cioè se io voglio che X sia una struttura. Allora, in questo caso cos'è venuto? È venuta questa cosa. È vero che è ancora una matrice del mio tipo? Sì, perché il mio tipo che cos'è? C'ha due zeri e ce li ha. Questi sono interi, e se A e B e C sono interi, A, B, C, D sono interi, anche A più C e B più D sono interi. Quindi ho ottenuto ancora una matrice del mio tipo. E quindi il più è un'operazione interna, quindi è una struttura. Allora, adesso qui c'è questa cosa qui che vale la pena di mettere in evidenza. Cioè io ci ho scritto che la proprietà associativa e commutativa sono ereditate dall'insieme di tutte le matrici reali di ordine 2 con il più. Cioè queste matrici che io sto considerando sono un pezzo particolare dell'insieme di tutte le matrici reali, no? Perché sono matrici particolari, ma sono matrici reali. Il più di matrici, io questo qui non l'ho fatto bene il conto, ma se voi guardate tutte le proprietà, ha la proprietà associativa, se andate a vedere, se qualcuno c'ha qui i fogli del primo, quando ho fatto la somma di matrici, vi ho messo in evidenza che il più, se qualcuno ce l'ha, ecco, io l'ho messo in evidenza nella proprietà,
altri 5 o 4 una raccolta di profili. Ecco, a pagina 34, per esempio, c'è scritto che se io prendo matrici addirittura rettangolari, se faccio A più B più C, è come con la parentesi su A più B, è come fare, cioè vai a questa cittadina e vai a proprietà significativa. Cioè queste proprietà le avevo messe in evidenza perché adesso le utilizziamo. Quindi le matrici di ordine 2 reali 2 più hanno la proprietà associativa tutte. Quando io prendo un pezzo di quelle, cioè prendo delle particolari matrici, quante ti potrebbero perdere la proprietà associativa? No, perché valere la proprietà associativa vuol dire che vale comunque io prenda le matrici. Se io le prendo speciali, vabbè, vale per tutte, vale anche per quelle. Quindi la proprietà associativa è una delle proprietà che si usa dire viene ereditata ai sottoinsiemi. Così pure la commutativa. Perché se io faccio A più B e faccio B più A e viene la stessa cosa, con tutte le matrici, quando prendo quelle particolari, vale ancora. Guardate che invece, per esempio, l'esistenza dell'elemento destro potrebbe non esserci più, perché se voi avete un insieme rosso e c'è un elemento destro, diciamo con uno, poi per esempio un sospensivo, se quell'uno che l'ha dato prima non sta nel vostro insieme, non è detto che questo qui abbia un uno, cioè quello là sicuramente non potrà essere lui dell'elemento destro, perché io devo lavorare qui dentro, se quello là sta fuori non lo posso usare. Non è ereditato. Se invece quell'uno là sta qui dentro, allora funziona l'elemento neutro. Quindi l'unità, l'esistenza dell'elemento neutro non è l'unità dei sottoinsiemi in generale. Sottoinsieme potrebbe essere senza unità, oppure potrebbe avere anche un elemento neutro diverso da quello là, perché siccome io sto considerando un intersegno particolare, potrei trovare un elemento neutro diverso. Quando l'elemento neutro sta fuori, perché se l'elemento neutro grosso, quello grosso sta qui dentro, è sicuramente lui l'elemento neutro, perché questo qui si comporta uno per x uguale a x per ogni x dell'insieme, quindi anche per questo. Però il problema è che potrebbe non stare l'insieme. Come pure l'esistenza dell'inverso, cioè se io prendo un elemento qui, e so che nella struttura grossa c'era l'inverso questo elemento potrebbe stare qui, ma senza qui a me non va bene per la mia struttura, quindi devo assicurarmi che sia nello insieme, quindi anche l'esistenza dell'inverso è una cosa che non è realizzata, per cui l'associativa e la commutativa vengono ereditate da strutture generali, diciamo grosse, e l'esistenza dell'elemento neutro dell'inverso invece può non essere
ci saranno solo dei numeri positivi, ci interessa qualcosa.
Allora, sì, vado avanti un minuto lì, per ordine poi arrivo, per spogliere l'inverso. Allora, per esempio, allora, in questo caso però il nostro elemento neutro, matrice neutra rispetto alla somma, la matrice 0, 0, 0. Questa fa parte del mio insieme. E quindi, ecco vedete che sto sottolineando in verde, che questa qui sta nel mio insieme e quindi sarà dentro per il mio insieme. In questo caso, l'inverso simbolico della matrice AB00, chi è? È la matrice meno A, B00, che il elemento neutro è 0, 0, l'inverso simbolico è quello che accoppiare con la matrice di dà 0, 0, quindi è questa matrice, che fa parte del mio insieme. E quindi la matrice AB00 ha l'inverso. Lui diceva, effettivamente, se io avessi di prendere le matrici con AB appartenenti al 0, avessi preso le matrici del tipo AB00 con AB appartenenti al 0, l'inverso l'avrei trovato,
no?
Perché anche io trovavo nell'insieme grosso il meno A, meno B, 0, 0, ma non era nel mio insieme, quindi l'inverso nel mio insieme non l'ho trovato.
Perché è un sottoinsieme più piccolo, quello non è detto.
Non è detto, però non
Invece qui c'è il prodotto, sono matrici di ordine 2, prodotto righe per colonne. Allora, ecco, guardate che questa è una struttura con proprietà un po' diverse da quelle dei numeri, come già vi avevo segnalato quando l'abbiamo studiato. Ricordate che l'elemento neutro chi è? Allora, qui c'è scritto solo che ha un elemento neutro. Chi è l'elemento neutro del prodotto righe per colonne? Se prendete la pagina 35, è la matrice che si chiama matrice anche unità, l'avevo detto, no? Si chiama matrice unità anche, perché l'avrà chiamata matrice unità? Perché va da 1 nella struttura precedente. Allo 0 che è quale matrice?
Lo 0
è la matrice qui, quella 0
c'era, questo non l'avevo segnalato, però se voi prendete la matrice A e moltiplicate per la 0 0 0 vi rimane la 0 0.
Non è commutativo, ricordate che non è un gruppo, non è un gruppo già perché ci vedo lo 0. Ci sono divisori dello zero, ce l'avamo già, messo in evidenza quando abbiamo. Ci sono elementi idempotenti, per esempio quella lì è una matrice idempotente, però non tutte sono idempotenti, ovviamente, perché insomma, se faccio 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, non mi viene, no, 2, 1, 3, 1, ci sono un po' di elementi idempotenti, ma non è. Questo è un gruppo famoso. Allora, è un gruppo famoso che è fatto così. Sono le matrici di ordine 2 non singolari, cioè quindi con determinante diverso da 0. Ah no, non ho parlato ancora di prima, dell'inverso. Oh, valeva la pena nel prodotto righe per colonne ragionare un po' sugli inversi. Allora, abbiamo detto che non è un gruppo, non ci siamo accorti subito perché c'era la matrice nulla. Però anche uno potrebbe dire, vabbè, vado a vedere se c'è la matrice sugli inversi di uno. Allora, mi prendo la matrice e vado a cercare se c'è una matrice che moltiplicata per lei mi dà la matrice neutra, che è la matrice identica. Allora, io so, conosco una matrice che moltiplicata per la matrice A mi dà la matrice identica. Quella cosa che non ha chiamato matrice inversa è che sale che io faccio A per A, ma non so che la matrice. Quindi, allora, se io ho una matrice A e se riesco a costruire quella cosa che abbiamo chiamato matrice inversa, questa qui è l'inverso simbolico di A, perché l'inverso simbolico di A, simbolico, vorrebbe dire la matrice se moltiplicata per A dà la matrice identica ed è la nostra matrice inversa, che l'avrà chiamata appunto matrice inversa, perché è l'inverso simbolico della matrice A. Quindi, la matrice A può avere, col vuole, come dice perché ho detto può, avere la matrice inversa simbolica che è quella che noi abbiamo chiamato matrice inversa. Perché ho detto può? Perché la matrice inversa non sempre così viene quasi di fatto. Potete fare
una di zero.
Allora uno potrebbe dire, beh, allora se la matrice ha determinanti di livello zero, lo inventa della prova, quella che un po' la può fare. Se il determinante è uguale a zero, lui magari ne fa un'altra matrice che moltiplicata per A mi dà la matrice identica. Quella là non va bene, quella là non la si costruire. Però magari riesco a costruirne un'altra. Diciamo. Riuscirò a costruirne un'altra. Faccio questo ragionamento. Se farà una cosa del genere, io dovrò fare determinante di A per determinante di B, teorema di Pitagora, uguale a determinante di Y. Sono uguali. Ma determinante di A è per zero, perché la matrice ha determinante che sono il vero, ce l'ho, sto cercandole per quelle che hanno determinato quello che è. Per determinante di B, determinante di la matrice identica, allora esiste là una matrice che funziona così, questo è un numero reale, questo è un numero reale, è per numero reale, per un numero reale uguale a 1 è possibile. Quindi non può esistere una matrice di stelle. Quindi non solo la nostra inversa non la sappiamo fare, ma non riusciamo a costruire la matrice inversa simbolica. Quindi le matrici che hanno inversa simbolica sono solo le matrici che hanno determinate di verso zero, cioè quelle per cui si può costruire quella alla meno 1, già da fare qualche tempo fa. Dicevo che invece di considerare tutte le matrici adesso, io considero solo le matrici non singolari. Quindi non prendo tutte le matrici di ordine 2, guardate, ma prendo quelle che hanno un determinante diverso da zero. Allora, questa qui sarà la struttura sì o no? Allora, la prima cosa da fare è sempre vedere se è una struttura, cioè se prendi due matrici non singolari, il loro prodotto, vedete per colonne, c'è scritto, è ancora una matrice non singolare. La prima cosa da fare, no? Allora, è vero che prendi due matrici non singolari per il pallone verde, A per B è non singolare, e sì, perché il determinante di A per B, col teorema di Binet, è il determinante di A per il determinante di B. Ma se il determinante di A è diverso da 0, il determinante di B è diverso da 0, il prodotto viene ancora un numero diverso da 0. Quindi è vero che l'operazione riga per colonne è interna alle matrici non singolari. L'associativa era limitata, la commutativa non esisteva allora e non esiste neanche per le matrici. Ecco perché notate questo fatto, potrebbe non esistere una proprietà su tutto insieme, ma potrebbe esistere su questo pezzo. Però anche con le matrici non singolari non c'è, perché io prendo quelle lì che sono matrici non singolari, vedete che il prodotto viene diverso. Stavolta però cosa succede? Dunque l'elemento verso è la matrice 1-1 che fa parte del nostro insieme, appartiene al nostro insieme perché è una matrice che ha determinato il verso del zero. La matrice nulla non fa parte del nostro insieme, che è la matrice nulla che ha determinato il verso del zero. Tutte le matrici stavolta hanno il verso, perché queste sono tutte matrici non singolari. Quindi l'alla meno 1 imparato a fare qualche settimana fa, la so fare, e verifica la condizione, ed è ancora non singolare l'importanza di questo, no? Cioè perché se l'alla meno 1 devo vedere che è ancora nel mio insieme. È vero che è ancora nel mio insieme, cioè cosa devo vedere? Che la matrice alla meno 1 ha un determinante che è diverso da 0. Come faccio a vederlo? Cosa è questo? Allora, determinante di A per alla meno 1 sarà determinante di I. Questa, perché A per alla meno 1, questa è la matrice imparata teorema di Binet, da cui ricavo che il determinante di A alla meno 1 è 1 fratto il determinante di A. 1 fratto il determinante di A, che è un numero diverso da 0, è un numero diverso da 0. Quindi le matrici non singolari col prodotto di le colonne formano un gruppo, ripeto, il gruppo famoso, che si chiama gruppo lineare di ordine 2, perché io faccio matrici di ordine 2, ma i ragionamenti li faccio con matrice di ordine 3, 4, 50. Gruppo lineare generale, il suo simbolo è GL 2R. Quindi quando sul libro trovate gruppo GL 2R vuol dire insieme delle matrici non singolari di ordine 2 reale, con operazione di delle colonne. A casa provate a fare questo invece. Vabbè, la pagina la facciamo la prossima volta. Ecco, allora, prendetevi un po' di insieme, lavorateci un po' e analizzate le proprietà. Questo è un lavoro che dovete un po'.